Ben ritrovati con gli appuntamenti dei video Pilpul curati dalla redazione. Oggi parliamo di futuro del libro. Lo facciamo con tre graditissimi ospiti. Sono Jacopo Guerriero, che è il responsabile dell'ufficio stampa di Giunti, con uno dei più importanti gruppi editoriali italiani. Lo facciamo con due editori della cosiddetta piccola e media editoria, che hanno un posizionamento e un'identità molto, molto forte. Sono Carlo Gallucci di Gallucci Editore, che in questi anni è diventato un punto di riferimento per la letteratura per giovani e giovanissime, Shulin Fogelman della Giuntina, che ha naturalmente un'identità ebraica piuttosto marcata. Partirei da, appunto, da una constatazione. Siamo entrati da pochi giorni nella cosiddetta fase 2, la gente insomma inizia un pochino a respirare, c'è un po' di ossigeno di nuovo in circolazione. Volevo capire da voi se era così anche per il mondo del libro, il mondo dell'editoria. Partirei da Jacopo, insomma, delle sensazioni che avete in Giunti.
Sì, ma allora scenderei su due piani il discorso per cominciare. Da una parte c'è sicuramente la ripresa, l'apertura di nuovo delle librerie, quindi Giunti Editore, nel nostro caso specifico, ha 230 punti vendita, librerie sul territorio, e abbiamo appena ricominciato dopo due mesi di chiusura, di fatto, di serrata. Quindi innanzitutto i dati sono ancora pochi. È chiaro che un po' in linea con tutto quello che è il sistema nazionale siamo all'anno zero. Quindi purtroppo, almeno allo stato attuale delle cose, non è molto possibile aprire la porta a ragionamenti di ottimismo, di positività, perché calo del fatturato è notevolissimo. Ovviamente sono impossibili ragionamenti di accostamento di dati tra quello che è stato il passato, l'anno scorso, i rilievi tra un mese e l'altro, sono totalmente impossibili, perché quello che è capitato è stato uno tsunami, è stata un'onda che ovviamente ha un po' sopraffatto tutto. Dall'altra parte c'è poi la sfida, quindi diciamo da una parte il commerciale sta ricominciando, noi avremo lanci importanti, libri importanti con cui cercheremo di riprendere l'attività. Dall'altra parte c'è poi, diciamo così, l'attività del comunicatore. E anche qua noi stiamo assistendo in questo periodo a una rivoluzione del nostro lavoro, un po' perché è venuto meno quello che rappresenta un buon 50% dell'attività di un normale ufficio stampa, cioè gli eventi, che non ci sono più e con tutta probabilità non ci saranno fino al 2021. Assistiamo ovviamente a tutti i maggiori eventi legati alla filiera del libro, che hanno rinviato o non si terranno, i festival estivi, cioè dobbiamo riorganizzare tutto. Come è stato detto da più punti, è chiaro che l'accelerazione tecnologica che le nostre vite, ancora prima che il nostro lavoro, hanno subito nell'ultimo periodo, ci porteranno a fare i conti con degli scenari totalmente nuovi. Ovviamente dal punto di vista del comunicatore, sempre di più noi dovremo disintermediare, cioè noi siamo dei mediatori rispetto ai giornalisti, ma sempre di più dovremo andare verso la produzione di contenuti, verso l'organizzazione di iniziative online, verso l'organizzazione, ripeto, della produzione, a nostra volta, delle notizie, e dovremmo essere bravi a farlo e a farlo molto velocemente.
Grazie. Carlo?
Sì, allora Jacopo ha parlato molto del commerciale e della comunicazione, io parlerò più dei libri, no, per aggiungere invece un elemento positivo, secondo me, credo che anche voi siate d'accordo, cioè comunque questo lockdown ci ha riportato alla necessità della lettura, cioè in realtà la lettura è esplosa, la vendita dei libri è stata mortificata, ma la lettura è esplosa, l'abbiamo visto con i dati degli EPUB. Il libro digitale in Italia non aveva mai avuto presa, non è mai realmente decollato rispetto al mercato anglosassone. I dati sono fino a una decuplicazione delle vendite del libro digitale, quindi vuol dire che comunque l'esigenza di leggere è viva, è forte. Questo, no, è un altro elemento positivo e di ottimismo. L'altro elemento è che i libri per bambini, di cui io mi occupo come editore, noi pubblichiamo al 95% libri per bambini, hanno avuto un'impennata nelle vendite lì dove era possibile acquistarli. perché con i bambini a casa i genitori, questa diciamo la lettura che viene data da tutti gli editori grandi, perlomeno, con cui ho fatto una riunione l'altro giorno, le famiglie a casa hanno sentito l'esigenza di intrattenere intelligentemente questi bambini, cioè non è che possono né farli annoiare, non volevano far annoiare giustamente i figli, né disperderne il tempo in attività che non producessero niente, quindi non solo televisione, non solo giochi, non solo videogiochi, ma molto anche lettura, attività con i bambini, eccetera. Quindi noi abbiamo avuto moltissime richieste di videoletture, possibilità di fare videoletture online da parte delle biblioteche e delle scuole, per esempio, ma anche si è visto che appunto lì dove i libri erano in vendita, quindi su alcuni siti online, compreso Amazon, che ha riaperto quasi subito per i libri per bambini, e le librerie che hanno si sono inventate, soprattutto le piccole librerie di quartiere, a cui tutti gli editori sono affezionati perché c'è, no, un aspetto romantico nella piccola libreria di quartiere, queste librerie sono inventate la consegna a domicilio, che ha avuto anche questo un buon risultato, un buon seguito. Quindi, diciamo, a me pare che questo periodo di riflessione di 2 mesi in cui siamo stati bloccati a casa abbia comunque portato un'attenzione sul libro. Poi il problema è che, certo, se tutte le librerie sono chiuse o nel momento in cui le librerie hanno potuto riaprire anche in maniera scaglionata, però non c'è nessuno in giro, allora è difficile vendere, no? Cioè, abbiamo assistito al paradosso dell'altra settimana in cui le librerie erano aperte ma non si poteva ancora girare, no? Fino a ieri, fino al 4, se non per validi motivi, eccetera. Per cui le grandi librerie, che non sono librerie di quartiere, sono librerie di area, avevano delle difficoltà a raccogliere delle clienti. Malgrado questo, anche i dati giunti mi dicevano che erano abbastanza buoni. So che le grandi catene stanno sul 60%, tra il 50 e il 60% in media delle vendite rispetto all'anno scorso, che, considerato che non c'è nessuno in strada, è un dato molto positivo. A questo si somma un altro dato, qui non faccio il mio mestiere, faccio quello, riferisco quello che mi hanno detto i rappresentanti delle grandi catene. Mentre tradizionalmente nelle grandi librerie, dove c'è anche il bar, la ristorazione, eccetera, i visitatori, i clienti, insomma chi entra, compra per un 30-40%, adesso pare che siamo sul 90%, quindi ci sono meno persone nelle librerie, queste persone vanno per comprare e quindi il fatturato ne risente meno.
L'aspetto negativo è stato spiegato ampiamente, il fatturato, un meno 70-80% di fatturato, che poi un effetto che si riverbererà nel tempo, perché senza eventi, senza comunque insicurezza generale, crisi economica, le vendite torneranno ad essere quelle di prima per molto tempo. L'aspetto positivo è stato il tempo per fermarsi, a pensare e a ragionare. L'editoria è un campo molto frenetico, si produce continuamente, si mette nel mercato nuovi libri continuamente. Come sai, i libri possono anche essere resi dai librai e quindi c'è, come dire, un continuo fornire libri, ricevere indietro libri, fornire libri, ricevere indietro libri. E questo crea una situazione dove manca il tempo di riflettere su come migliorare questo processo e l'approccio all'editoria in generale. Questi 2 mesi per noi sono stati un tempo buono per riflettere, per pensare a nuovi contenuti e a nuove modalità di proporre il libro ai lettori. Dal punto di vista strettamente personale, cioè della giuntina, è stato anche un periodo dove ci siamo accorti che il nostro, come dire, bacino di lettori rimane un bacino molto fidelizzato, perché ci siamo accorti attraverso il nostro sito veramente di un aumento molto molto alto di vendite dirette, che hanno compensato in un certo po', naturalmente non hanno, come dire, coperto tutte le perdite in libreria, però hanno dato, hanno iniettato, come dire, un po' di carburante nella casa editrice, ma soprattutto di fiducia nel futuro, perché quando ti rendi conto che i titoli rimangono lì, sono lì, ti aspettano e soprattutto ti cercano, la casa editrice Giuntina, essendo specializzata in argomento ebraico, è una casa editrice che ha questa fortuna non solo di avere un pubblico fidelizzato, ma di non dover necessariamente andare a cercarlo, è il pubblico stesso che va a vedere che cosa pubblica la casa editrice. Questa, soprattutto in un periodo di crisi come questo e nel futuro che ci aspetta, credo che sarà un aspetto molto fortunato per noi.
Sì, naturalmente si sta aprendo una fase molto delicata, incerta, complessa. Voi tutti avete citato un calo inevitabile delle vendite che c'è stato in questo periodo. Gli editori si aspettano qualcosa dal governo, un aiuto significativo, è verosimile che questo possa arrivare, o la cultura rischia di rimanere un pochino indietro rispetto ad altri temi percepiti forse come più urgenti? Partiamo dal fondo, facciamo un giro al contrario?
Allora, per il momento il governo non ha fatto nulla per l'editoria, la nostra editoria, non parlo quella dei giornali. L'Associazione Italiana Editori sta cercando di far capire al governo che questo è un settore da aiutare con delle misure specifiche. Per il momento non è stato fatto nulla. Sì, possiamo semplicemente fare affidamento a quelle che sono le misure per tutte le aziende, anche se credo che il nostro settore sia un settore particolarmente delicato, che andrebbe aiutato in modo specifico. Ci sono delle politiche di ampio raggio, ad esempio il finanziamento delle biblioteche, oppure creare dei fondi specifici per le regioni da essere utilizzati per l'acquisto di libri, sia tramite le scuole che tramite le biblioteche. Ci sono delle politiche generali sulla lettura, però io credo che le case editrici abbiano in questo momento anche bisogno proprio di provvedimenti legati all'ora e adesso, non di politiche i cui effetti si vedranno fra 2, 3, 4 anni, ma proprio di provvedimenti economici che aiutino le case editrici in quelli che sono i costi immediati e per fare fronte ai problemi che si sono venuti a formare proprio a causa della crisi.
Carlo?
Sì, il calo del fatturato è un dramma, perché appunto la previsione generale è che tutto il mondo dell'editoria perda almeno il 30%, moltissimo dipenderà da quello che succede adesso, se ci saranno delle nuove chiusure parziali perché una prima ripresa delle positività, eccetera. E comunque anche il 30% distrugge un settore economico. Io faccio parte dell'associazione degli editori che sta chiedendo con forza, ripetutamente, con azioni continue al governo, un intervento paragonabile a quello per il cinema. Lo Stato ha sempre garantito finanziamenti importanti al cinema, 200 milioni l'anno, praticamente a fondo perduto. Il giro d'affari dell'editoria è molto superiore a quello del cinema, ma l'editoria non ha mai ricevuto nulla. Allora adesso, in questa fase in cui le case editrici veramente rischiano di non poter sopravvivere, la richiesta è di un intervento che sia paragonabile a quello del cinema, quindi appunto superiore ai 100 milioni. È una trattativa molto complicata, perché appunto ci sono settori che stanno persino peggio, come quello del turismo, per esempio, no? però diciamo la convinzione degli editori tutti nel chiedere questo aiuto è molto forte. E le modalità sono allo studio, perché, e qui invece vado sul piano personale, secondo me, appunto sono d'accordo con Schulim, benissimo le politiche a medio lungo periodo per lo sviluppo della lettura, eccetera, ma qui è come fosse crollato un palazzo e quindi ci vuole un intervento straordinario e immediato. Quindi ci vorrebbero dei finanziamenti diretti e importanti. I prestiti, i mutui che sono stati annunciati, poi si è visto che alla luce dei fatti sono molto costosi e molto farraginosi. La richiesta è di avere proprio degli aiuti diretti alle case editrici. Una delle idee è che ci sia un credito d'imposta sull'uso della carta, perché questo ripristina qualcosa che già c'era e c'è per i giornali e quindi è più semplice di farlo. E un'altra possibilità è di estendere la cosiddetta app 18 a tutti i cittadini, cioè la possibilità di avere un contributo per l'acquisto di beni editoriali.
Concludiamo il giro con Jacopo.
Sì, ma in realtà chi mi ha preceduto ha già detto tutto e tutto molto bene, cioè non, è proprio così. Cioè, anche collegandomi un po' a quello che dicevo prima, non voglio fare la parte del pessimista a tutti i costi, però è chiaro che qui ci stiamo scontrando con un'emergenza che è un'emergenza nazionale, che ovviamente non coinvolge solamente l'editoria, ma larghi strati della produttività del paese. Di fronte a tutto questo c'è bisogno disperatamente di un intervento del governo, di fondi. Poi ovviamente io sicuramente non sono la persona migliore possibile per fare una valutazione di come questo nello specifico possa essere fatto. Così, avviando una riflessione un po' più a largo raggio, mi sento di dire, ecco, tante volte parliamo male di quello che poi è il nostro paese, l'editoria italiana di fatto è un'eccezione positiva, no? Se si guarda anche semplicemente alle realtà europee, cioè noi abbiamo una bibliodiversità, una produzione libraria a fronte anche poi di un mercato che non recepisce, ma questo è una storia ancora diversa. Comunque abbiamo un numero di case editrici piccole, indipendenti, che hanno nel catalogo il loro tesoro, abbiamo editori coraggiosi che hanno fatto la storia soltanto dell'editoria, ma penso anche all'impresa. Permettetemi un ricordo personale, ieri si è spento Giorgio Nada, che è un editore del nostro gruppo, che si è occupato per tutta la vita e splendidamente di storia di impresa, di motorismo. Ci sono tante nicchie che ha coperto e studiato l'editoria italiana di gruppo e l'editoria italiana indipendente. Questo è un tesoro che va assolutamente preservato, altrimenti finirà come fatalmente è già finito, è già accaduto in altri paesi, cioè il mercato diventerà, come dire, preda di pochissimi player, ci sarà una contrazione ovviamente al di là del fatturato di quella che è l'offerta libraria e di quella che è la ricchezza maggiore che tutti noi possediamo, tutti noi che facciamo editoria, cioè una bibliodiversità sterminata. Gli editori di questo paese sono stati da sempre molto coraggiosi, hanno permesso di offrire, di mettere nel mercato una quantità di novità e una quantità di produzione tale davvero da soddisfare gli interessi più diversificati e più disparati.
Mi riaggancio alla considerazione che faceva prima Carlo, se è vero che in questo momento si è potuto vendere poco, però si è un po' riscoperta la lettura. La vostra sensazione, anche attraverso l'analisi che vengono fatte, è la vostra considerazione sul genere poi di lettura che si svilupperà, cioè tornerà, quale sarà il filone prediletto dagli italiani, il saggio, il romanzo? Ci sono delle oscillazioni significative in questo periodo? Qualcosa di questa crisi avrà un impatto sulle scelte appunto di lettura degli italiani, o verosimilmente si tornerà più o meno alla ripartizione che vi era finora? Partirei a questo punto da Jacopo, facendo un altro giro al contrario.
Sì, ma io credo che il virus sarà letteratura tra 20 anni. C'è tempo perché tutto questo sedimenti, se ancora la letteratura, poi specificamente il mondo letterario, può sedimentare e dare vita ad un immaginario condiviso. Per questo c'è tempo. Sul discorso, diciamo così, di quali novità interesseranno ora gli italiani, è chiaro che quello a cui noi abbiamo assistito è stato uno spettacolo variegato. Da una parte abbiamo sempre considerato invalso, ormai da, credo almeno da un decennio, abbiamo considerato come sicura una... Come tra le poche cose sicure il fatto che la scienza sia l'unica coinepois possibile. Oggi le dispute a cui abbiamo assistito tra gli scienziati ci hanno mostrato come poi questo in fondo sia vero relativamente. D'altro canto però hanno dato vita a un indubbio interesse nel pubblico dei lettori verso tutto ciò che è pubblicistica scientifica, verso tutto ciò che è ancora filosofia. Noi abbiamo pubblicato poco fa, ovviamente, un volume che così faceva un po' il punto, si chiama Prossimi Umani, come saranno gli uomini tra 20 anni, no? E lo abbiamo chiesto a scienziati, lo abbiamo chiesto a filosofi. Questi oggi sono temi d'attualità. È un libro che ha avuto un ottimo successo, ma questo al di là, diciamo, ovviamente di quella che è la nostra produzione, più in generale mi sembra che il tema della discussione, tema della riflessione scientifica, filosofica, sia oggi maggiormente accettato. Questo è sicuramente un buon indice da cui partire, da cui partire anche in questo caso, mi riallaccio a quello che dicevo poco fa, per un'offerta che sia sempre variegata, sempre differente, che non cerchi di ricalcarsi. Cioè, quello che dobbiamo evitare è la cosiddetta sindrome di Kenda. Kenda era un quartiere di Tokyo dove stavano molteplici librerie, tutte uguali e tutti con lo stesso titolo in esposizione. Ecco, quello che non dobbiamo fare è questo, cioè dobbiamo essere in grado ancora di pensare, di rilanciare, di dare una creatività nuova al nostro mondo, a maggior ragione dopo tutto quello che è successo.
Carlo.
Sì, proprio ieri ho partecipato a un seminario di Messaggerie, che è il più grande distributore italiano di libri. Non so se anche Shulim c'era, eravamo ovviamente tutti online, e hanno mostrato i dati complessivi del mondo Messaggerie, quindi di tanti editori diversi, grandi e piccoli, nei primi 4 mesi di quest'anno e poi divisi per bimestre. E si è visto, per dire quali sono, cosa è cambiato, e si è visto che il secondo settore, normalmente il terzo gruppo di libri più venduto è quello dei libri per bambini e ragazzi, quindi narrativa saggistica bambini e ragazzi. Invece nel secondo bimestre, quindi nei mesi del lockdown, i libri per bambini e ragazzi sono diventati il secondo settore dell'editoria italiana. C'è stata appunto un'esplosione, come dicevo prima. Questo probabilmente, un po' me l'auguro, essendo un editore per bambini, ovviamente potrebbe essere una tendenza, cioè lo sviluppo ulteriore di un trend che prosegue da parecchi anni, di sviluppo dell'editoria per bambini e ragazzi, che è quella che ha meno concorrenti, cioè le serie televisive, il tempo trascorso su WhatsApp, il tempo trascorso a navigare, eccetera, toglie tempo alla lettura adulta, ma meno alla lettura dei bambini, che non vengono lasciati con questi strumenti. E quindi quello è un settore. L'altro trend che si vedeva è che la saggistica è cresciuta. Si diceva qualche anno fa, pochi anni fa, che la saggistica era finita, proprio perché il web poteva assorbire tutti gli interessi, praticamente uno trova tutto online. In realtà la saggistica non è morta, e anzi dà dei buoni segni di vitalità quando ci si interroga su che cosa sarà, che cosa sta succedendo, che cosa saremo. Perché comunque l'approfondimento che ti dà un libro, la possibilità di riflessione di tenere un libro, non lo dà l'online. E questi sono trend che si vedranno. L'altro trend, scontato se vuoi, ma che fa effetto vedere con gli istogrammi, è che nel bimestre in cui le librerie erano chiuse, quindi non sono stati lanciati nuovi libri, non ci sono state novità, perché non c'era la possibilità di recapitare queste novità, tra l'altro, quindi soprattutto sull'online, quello che ha venduto di più, che è cresciuto di più, sono i classici, cioè libri che hanno più di 2 anni. Allora, è abbastanza logico, non sono le novità, si comprano i classici, ma non è del tutto scontato. E la crescita è stata molto robusta, cioè quasi a significare che quando c'è un momento di riflessione uno cerca i fondamentali, cerca i libri importanti, non tanto la distrazione del libro di consumo, del libro che poi lascia il tempo che trova. Questi potrebbero essere le tendenze del futuro.
Sole?
Beh, allora, sicuramente tutti i libri che hanno a che fare con epidemie, virus, scienza, ricerca, gestione delle emergenze, credo che istintivamente molti lettori vorranno leggere di questo, anche perché durante l'apice della crisi non era quello il momento per leggere dell'argomento che si stava vivendo. A mio avviso ora, con il rilascio delle tensioni, lentamente invece arriverà il momento della riflessione e della disponibilità anche interiore a capire, a elaborare, a cercare di, come dire, entrare dentro a quello che si è vissuto. Non è solo un interesse intellettuale, è anche proprio un cercare di dare un senso a ciò di cui si è stati testimoni. Si potrebbe pensare che invece, usciti da una crisi, si voglia immediatamente leggere di cose allegre, di cose che siano fonte di svago. Secondo me non è assolutamente così. Dopo una crisi si vuole leggere di quella crisi. Poi naturalmente non è che solo un tema può coprire tutto il mercato librario, quindi ci saranno naturalmente tantissime possibilità di lettura. Una delle cose belle dell'editoria è che il libro in cui tu credi e punti poi non vende assolutamente nulla, invece il libro a cui non avresti dato 2 lire ti sorprende e diventa un best seller. Quindi è molto difficile fare previsioni. Noi abbiamo una grande fortuna, pubblichiamo fra le nostre varie opere la Bibbia. E diciamo, dopo una epidemia, una letturina della Bibbia per qualcuno potrebbe essere consolatoria, forse.
Grazie, grazie di cuore a tutti. Vi chiederei un'ultima cosa, una lettura, visto che avete parlato delle case editrici di cui vi occupate, in cui lavorate, una lettura di questi 2 mesi di libri di altri, insomma, che ha lasciato il segno e che consigliereste appunto a un pubblico consapevole.
Io sto leggendo, ho quasi finito di leggere, il primo mese devo dire non ho letto, un po' per la tensione, la preoccupazione, come so che è successo a molti, che non sono riusciti a trovare la concentrazione per leggere. Dopodiché ho iniziato Patria di Fernando Aramburu. È la storia di 2 famiglie basche, prima grandi amici, poi dopo che un rappresentante di una delle famiglie si arruola nell'ETA e dopo soprattutto la morte del padre dell'altra famiglia, del capofamiglia dell'altro gruppo, diciamo, queste 2 famiglie non si parlano più. E il romanzo racconta il percorso di ognuno di dei personaggi delle 2 famiglie con uno stile molto originale, e ho trovato questo romanzo molto bello.
Carlo ha una rubrica in cui fa questo tutti i giorni, insomma, però non sentiamo un nuovo consiglio.
No, purtroppo la rubrica è sospesa perché non possiamo avere ospiti in studio TV per appunto le restrizioni, e però sono nella giuria del premio Strega, quindi sto leggendo i libri del premio Strega per decidere la cinquina. E ci sono dei titoli interessanti, alcuni molto interessanti, però per ovvi motivi non posso consigliare, perché
anticiperei
il voto e farei una scorrettezza.
Vabbè. Io invece sono uno di quei lettori di cui parlava Carlo poco fa, sono un po' fuori dal ritmo abituale a cui i comunicatori sono spesso tenuti, come Adam sa bene, Questa volta sono tornato a leggere un po' dei classici della mia formazione, della filosofia soprattutto, quindi, o meglio, in questo caso dell'antropologia. Sto leggendo un po' René Girard, sono ritornato a prendere alcuni dei suoi vecchi volumi e segnatamente mi sono andato a leggere un libro che non avevo mai fatto in tempo a leggere, cioè Portare Clausewitz all'estremo, che mi mancava, è un titolo molto interessante, che spiega molto anche dei nostri giorni, a dire la verità.
Perfetto. Grazie per essere stati con noi e, insomma, migliori auguri per una boccata d'ossigeno per tutto il sistema, davvero fondamentale. Si spera che nell'Italia di oggi e di domani, insomma, la cultura e il libro siano sempre più al centro, forse un po' di più rispetto al passato. Grazie.
Grazie.
Ciao, grazie. Ciao a tutti.